Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura e nella cultura, già che ogni nostro naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Questa domenica sulla spiaggia, sulla nostra isola, è arrivata Teresa Cremisi. Buongiorno.
Buongiorno.
Come ci si sente ad avere il cognome di un colore e di un colore così, così significativo, così bello, anche a un certo punto così desueto?
Sono contenta che lei mi parli del mio cognome, mi ci sono abituata tardi, mi sembrava un cognome come Rossi, Bianchi, in realtà no, in realtà qualcosa di eroico e di sfavillante, per cui mi ci sono appassionata un po' tardi, sono andata a vedere l'etimologia, dunque Cremisi viene da Kirmisi, Kirmisi è la coccinella e il rosso della coccinella serviva a fare questo colore cremisi, e mio padre mi disse che probabilmente noi avevamo un cognome più o meno orientale, arabo, e che con l'acquisto del passaporto italiano, che non ho capito come l'abbiamo avuto, il cognome da Kirmisi è diventato Cremisi ed ecco qua.
Lei è nata ad Alessandria d'Egitto. Che cosa significa essere nati ad Alessandria d'Egitto e che cos'è, oltre l'immaginario che ognuno ne ha, Alessandria d'Egitto per lei che c'è nata e che ci ha vissuto un pezzo della sua infanzia?
La mia infanzia fino a 11 anni, per cui proprio tutta l'infanzia. L'immaginario uno se ne accorge dopo, non quando lo vive, se ne accorge dopo. È stato un crogiolo di personalità, di poeti come Ungaretti, di cantanti, di sportivi, di grandi poeti greci, ci sono stati gli inglesi, i francesi. Evidentemente, come tutte le città portuali, è una specie di cerniera del mondo, e l'espressione che Darrell usa parlando di Justine, dice era un'alessandrina e una cerniera del mondo. Mio padre era di passaporto italiano, io anche, non avevamo altra possibilità che nel 1956 venire qui dove lui aveva trovato un lavoro. E siccome io ero bambina e che siamo partiti con poche piastre in tasca, era evidente che andavamo dove il lavoro di mio padre ci portava. Per mia madre fu un esilio terribile, perché non parlava italiano e non capiva assolutamente il mondo in cui era stata catapultata. Per dirle, non avevamo i codici, Milano era una città già nel 56-57 chic, con i cashmirini, le gonne beige eccetera, nessuna donna portava pantaloni, e noi, me ne accorsi presto, noi eravamo un po' dei clown in pantaloni rossi, e io mi adattai subito, capii subito che bisognava evitare i grossi colori, i pantaloni, e cercai di mimetizzarmi. Mia madre ci mise molto più tempo.
Un crash culturale che passa per il colore dall'Oriente all'Italia?
Dall'Oriente soprattutto a Milano, perché Milano all'epoca era una città seria, e non era Roma-Napoli, non era una città che guardava la Svizzera, la Germania. E guardi, la verità è che i bambini si adattano a tutto. Gli esili, finché uno è adolescente, vanno benissimo, in fondo sono scosse, ma sono scosse che si possono assorbire. Diventano molto complicati quando qualcuno ha abbandonato, perché ha 40 anni, 50 anni, ha abbandonato la sua vita, i suoi amici, la sua società, quello che bene o male era riuscito a costruire. È come se un vento violento arrivasse e buttasse via tutte le carte, i cubi, tutto quello che forse è irrisorio, ma è l'unica cosa che un uomo o una donna possiede.
Qual è la differenza tra uno spostamento e un esilio quando uno capisce che uno spostamento è un esilio?
Oggi secondo me le cose sono un po' diverse, ci si sposta di più, 60 anni sono passati, è diverso, la gente può immaginare di tornare indietro, eccetera. Un tempo quando uno pigliava una nave, perché poi l'aereo era poco usato, pigliava una nave, con le sue valigie, nelle valigie aveva messo la teiera, le fotografie e un po' di cianfrusaglie, sapeva che non sarebbe mai più tornato indietro. Era impossibile tornare indietro.
La sua aria sobria non va a detrimento del fatto che il suo nome è leggendario nell'editoria europea. Lei è stata da Gallimard per molti anni, poi da Flammarion, poi ha scritto un libro quasi in prima persona che in realtà è una giovinezza inventata, per usare un termine di Lalla Romano. Quindi Teresa Cremisi, come sono arrivati i libri nella sua vita?
Allora, i libri sono arrivati molto naturalmente. I miei genitori erano colti e avevano libri. Mia madre soprattutto, e mia madre era un'artista, per cui una scultrice di nome, frequentava un ambiente culturalmente molto avanzato. Aggiungo che essere figlia unica è con un rapporto con i libri molto naturale, perché cosa voleva fare, cosa poteva fare una ragazza di 11, 12, 13 anni se non leggere?
Quale libro porterebbe con sé Teresa Cremisi nel caso finisse come oggi su un'isola deserta?
Un libro in un'isola deserta, un libro che bisogna leggere e rileggere, perché è un libro che deve far compagnia quando uno è solo e non ha null'altro. Allora ci sono i libri che mi sono cari, ci sono La certosa di Parma di Stendhal, ci sono le novelle di Pirandello che mi fanno battere il cuore, però ho trovato un'astuzia: io mi porterei le opere complete di Shakespeare, perché con quelle posso aspettare che la nave passi parecchi anni, posso divertirmi, farmi paura, piangere, ridere, ecco, per cui le opere complete di Shakespeare.
Da quale comincerebbe però?
Forse da quelle storiche comincerei, perché quelle più celebri, L'Amleto, Macbeth, eccetera, in fondo sono talmente forti e invadenti che tengono meno compagnia che questi destini di re, che sono sempre terribili e catastrofici e che sono sempre raccontati con schemi diversi. Si sente la mano del destino sulla spalla di questi re, che sono re per un giorno, un anno, 10 anni e poi polvere. E questo è forse triste, ma è anche molto confortante.
Dammi la pazienza, oh cielo, perché di pazienza te ne ho davvero bisogno. Voi che mi vedete ormai, povero vecchio, carico d'anni e di dolori, doppiamente disgraziato, se siete stati voi ad aizzare il cuore di queste donne contro il padre loro, non avvilitemi al punto da farmelo sopportare in silenzio. Fatemi la grazia di un giusto furore. Non impiastricciate con queste lacrime da donnicciola.
Teresa Cremisi, che differenza c'è a guardare un libro da lettrice e a guardare un libro da editore? E quando ha cominciato a sdoppiare lo sguardo tra lettore e editore, se lo ha mai sdoppiato?
Come editore lei è legato al posto dove vive, non si pubblicano gli stessi libri in Italia, in Francia o in Germania, bisogna tener conto del pubblico, tener conto dell'aria culturale, sociale in cui si vive. Un libro che si pubblicava 20 anni fa non si pubblicherebbe adesso. In tutto questo ci sono quelli che comunque sia sono tali, di tale importanza, che si pubblicherebbero sempre, ma la vita di un editore è fatta di centinaia di libri che si pubblicano per le ragioni di, certo, di interesse, di amore anche per il testo, ma un amore che è su misura del momento e del tempo.
Che cosa è stato fare l'editore in Francia, venendo da Garzanti?
Beh, e devo dire che è stato un atto di incoscienza, perché partire a più 40 anni con due bambini per andare a finire in una casa editrice così gloriosa ma così complicata, non avendo io mai vissuto in Francia prima, effettivamente devo dire che il rischio, guardarlo adesso, io non so se l'avrei preso. Ringrazio il cielo che la donna che ero a 42 anni abbia preso questo rischio, però devo dire seriamente incosciente.
Vuole ancora bene la donna che era a 42 anni?
No, non mi voglio bene.
Siamo qui sull'isola deserta con Teresa Cremisi, che ha portato con sé le opere complete di Shakespeare e che comincerebbe a leggere dai drammi storici, non dalle più note. Che film porterebbe con sé?
Allora, è molto più complicato il film, perché un film non si può vedere e rivedere all'infinito. Si può leggere un libro scorticandolo, si può ascoltare una musica ossessivamente, ma secondo me un film si esaurisce prima, per cui preferisco risponderle dicendo dei due film che mi hanno seriamente impressionata e che forse porterei, ma non guarderei tutti i giorni. Uno era Barry Lyndon e l'altro era Tom Jones. Il caso vuole che sono due film inglesi, due film che raccontano dei destini di giovani uomini in mezzo a un mondo difficile, selvaggio e sorprendente, e due film piuttosto picareschi, con dei lati divertenti e dei lati terribili, accompagnati tutti e due da musiche strepitose e da attori strepitosi. Per cui quei due film lì mi piacerebbe metterli in valigia.
Ho tolto il nastro che avevo intorno al collo e l'ho nascosto sulla mia persona. Se lo trovi, puoi tenerlo. Ti permetto di cercarlo dovunque tu voglia. Sarò molto delusa di te se non lo troverai.
Capitano Quinn, posso avere l'onore di presentarvi il mio cugino, Redmond Barry?
Miss Brady, sembra che abbiate qualcosa da discutere in privato con questo giovanotto. Forse sarà meglio che io mi ritiri.
È un ragazzo, Capitano Quinn, e per me è poco più importante del mio pappagallo o del mio cagnolino.
Ah, sì? Allora avete l'abitudine di dare indumenti intimi di vestiario al vostro pappagallo o al cagnolino.
Siamo qui sull'isola deserta con Teresa Cremisi, che ha portato con sé ben due film, Barry Lyndon e Tom Jones. Due film su due giovani uomini in mezzo a grandi cambiamenti storici, epoche storiche molto travagliate, e che dunque hanno nelle loro avventure sia una parte picaresca sia una parte piuttosto tragica, specialmente d'amore tragico. Teresa Cremisi, quanto la sua vita è stata picaresca, quanto il suo aver accettato il lavoro in Francia è stato un altro viaggio che in qualche modo non ha previsto un ritorno?
Il viaggio come avventura in un mondo nuovo è una cosa che comunque è connaturata con me stessa. Se io per altre ragioni avessi dovuto continuare, forse avrei continuato. Se la vita invece di contare di tra gli 80 e 85 anni, come la vita media di una donna, fosse di 120, beh, io ci aggiungerei volentieri altri 20-30 anni un po' più a ovest. Andrei o in Inghilterra o in America fare un'altra fetta di vita. Purtroppo mi mancano questi 30 anni.
spostarsi è una sua caratteristica. Lei è una donna inquieta, non è una donna inquieta, perché a leggere il suo romanzo qualche inquietudine si coglie, qualche inquietudine nello stare, qualche inquietudine anche nel definirsi, cioè.
Nel definirmi l'inquietudine è immensa, non so definirmi. Come persona no, credo di non essere inquieta, ho dei nervi molto saldi che mi ha aiutato nella vita, no, non credo di essere inquieta.
La cosa che mi è sempre piaciuta dei libri è che in fondo uno un po' ci legge sempre dentro se stesso, quindi forse ho letto la mia inquietudine. Teresa Cremisi è qui con noi sull'Isola Deserta con tutte le opere di Shakespeare, con Barry Lyndon e Tom Jones, e forse ha portato per noi anche una musica, un brano musicale, una canzonetta. Cosa ha portato per noi Teresa Cremisi?
Ho portato una musica che ho scoperto, una musica classica che ho scoperto, diciamo, 2 settimane fa. Io amavo Vivaldi, pensavo che tutta la parte musicale che va da Handel, Mozart, Vivaldi, Bach facesse per me. Però una specie di preferenza per Vivaldi, perché ho l'impressione che ci sia un artista che ha fatto una profusione di opere senza dargli poi tanta importanza. Creava come se fosse uno zampillo, una fontana continua, e le opere sono state quasi tutte dimenticate fino, come lei sa, nel Novecento, quando si è scoperto Le Quattro Stagioni, poi altre opere. E io mi sono innamorata di pezzi, di concerti con fagotto, per fagotto, che Vivaldi ha fatto, e ce n'è uno, il 484, concerto per fagotto, che secondo me è una delle cose più belle che io abbia sentito in vita mia.
Quale movimento ha fatto assurgere questo concerto per fagotto davanti a tutti gli altri, davanti a Bach, davanti all'altro Vivaldi?
È in 3 movimenti. Il primo è assolutamente stupendo, allo stesso tempo scherzoso e epico. Il secondo è stranamente molto romantico. E il terzo è allegro, direi forse un po' inferiore agli altri due. Ma il tutto dura 15 minuti ed è un capolavoro. Thank you.
Teresa Grammi, sì. Quanto bisogna saper scegliere per fare l'editore? Che cosa le hanno insegnato, se è lecito alla domanda, gli autori che ha pubblicato? Quanto somiglia agli autori che ha pubblicato dopo averli pubblicati?
Allora, non somiglio affatto ai miei autori, perché sarebbe impossibile. Lei conosce la storia del camaleonte che racconta Romain Gary. Il camaleonte è, secondo me, l'emblema dell'editore, deve adattarsi agli autori che pubblica. E la storia che racconta Gary è emblematica della vita dell'editore. Un camaleonte viene poggiato su un tappeto rosa e diventa rosa, poi viene appoggiato su un divano blu e diventa blu, su una poltrona verde e diventa verde, e poi viene depositato su una coperta scozzese. E a quel punto il povero camaleonte muore. Ecco, questa è una favola che gli editori dovrebbero tenere presente.
Dopo aver fatto l'editore per la maggior parte della sua vita, maggior parte rispetto a quella vita media di cui andavamo dicendo prima, ha scritto un libro che si chiama La Trionfante, pubblicato da Adelphi in Italia. Che cos'è La Trionfante? Com'è stato cominciare a scrivere un libro dopo averne pubblicati tanti?
Io non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro, ne ho pubblicati tantissimi, ho pubblicato alcuni capolavori non per merito mio, ma per merito del destino. Aver scritto questo libro, di cui sono contenta perché vedo che è tradotto in più paesi, ci sono ancora persone che mi scrivono, per cui ne sono contenta. Questo libro è l'esempio del fatto che gli editori servono a qualche cosa. Senza un giovane editore che è mio amico, senza il suo entusiasmo e il fatto che mi chiedesse ogni 3 settimane: ma allora perché non scrivi? Allora perché non fa questo? Allora perché non fa quell'altro? Alla fine mi propose una cosa che mi sembrò accettabile. Mi disse: lei colleziona foto antiche di luoghi d'Oriente, me ne scelga 20 e scriva 2 pagine molto personali su ognuna di queste foto. Io ho detto: ma forse questo posso farlo per accontentarlo. Cominciai a scrivere il primo prezzo sulla baia di Aboukir e a quel punto mi accorsi che una voce in me, accanto a me, aveva preso la parola e si faceva coraggio per raccontare una storia. Portai queste pagine a questo giovane editore sperando, veramente, mi creda, sperando che lui dicesse: sì, ma guardi, non è questo che volevo, non importa, lasciamo perdere. E invece gli piacque così tanto che cominciò ad ossessionarmi ancora di più, e ogni venerdì voleva qualche pagina. Cosa vuole? Alla fine qualche pagina, dopo ogni venerdì, insomma, è venuto fuori un libro.
C'è un libro che avrebbe voluto pubblicare, probabilmente ce ne sarà più di uno, che avrebbe voluto pubblicare e non ha pubblicato?
Sì, beh, certo, non potevo averlo pubblicato perché ero bambina, ma se il caso mi avesse portato sulla scrivania il manoscritto di Tomasi di Lampedusa, ecco, quello avrei voluto pubblicarlo.
Teresa Cremisi, lei cita spesso, o almeno in questa nostra conversazione, ha citato spesso la parola destino.
Il destino, l'esistenza, il fatto che ogni vita sia fatta di crocevia e che a un certo punto uno va a destra, a sinistra, o va avanti o va indietro, è una sorte comune. Penso che abbiamo cominciato a parlare di destino perché le opere di Shakespeare, Barry Lyndon, e in fondo che altro è se non il tentativo di spiegare, di prevedere e comunque di narrare dei destini fuori misura, fuori abitudine.
Fuori abitudine nei quali però ciascuno di noi continua a riconoscersi quasi sempre per dei pezzi.
Lo spero, perché riconoscersi, confrontarsi con i grandi destini, in fondo è una pillola di energia, di una scossa di elettrica. Se uno si accontentasse giorno dopo giorno di una vita molto banale, beh, avrebbe una vita molto banale. Insomma, io auguro alle persone che amo, eccetera, di avere una vita divertente, interessante, perlomeno interessante.
E perché prima ha detto che andrebbe più a ovest e non tornerebbe a est? Perché ovest?
Perché gli ho detto non lo so. Forse lo zigzagare mi sembrava un segno di indecisione. Andare verso ovest è un gesto d'esploratore.
Gesto esploratore, infatti, è però il contrario di Phileas Fogg, quindi non facciamo il giro del mondo, ci mettiamo da un'altra parte. Ringraziamo Teresa Cremisi per essere stata con noi questa mattina sull'Isola Deserta, per aver portato per noi qui destini straordinari come i principi di Shakespeare, Tom Jones e Barry Lyndon, e per averci fatto conoscere, almeno per avermi fatto conoscere, perché tra gli ascoltatori di Radio 3 ci saranno sicuramente conoscitori del concerto per fagotto 484 di Vivaldi. Grazie Teresa Cremisi.
Grazie a voi.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio. Rai Radio 3, email radio3@rai.it.